Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci alla nostra chiave di lettura di oggi. Nostro ospite Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis, bentrovato.
Buongiorno a te e a tutti.
Come abbiamo visto oggi leggendo i giornali, ovviamente a parte gli articoli che insistono con il voler sottolineare presunti scandali, un momento di tensione, di shock all'interno del Vaticano per la rivelazione di questo dossier legato a VatiLeaks, molti invece si occupano ormai della prossima sede vacante. Se sono tante le manifestazioni di affetto, solidarietà e preghiera per Papa Benedetto XVI che arrivano da tutto il mondo in occasione degli ultimi giorni del suo pontificato, sono anche tanti gli articoli che provano a immaginare e descrivere la sede vacante, soprattutto il prossimo conclave, quindi anche cercando di ricordare quali sono le nazionalità e la provenienza dei 116 a questo punto cardinali che eleggeranno il prossimo Papa. Da questo punto di vista, Luis, tu che dai un occhio attento che sulla rete alla stampa internazionale, in particolare a quello che accade in America Latina, come si stanno vivendo oltreoceano questi momenti così particolari e anche come viene vista la prossima sede vacante, come viene letto il prossimo conclave?
Non c'entra con il tema che tu hai proposto, però se mi permetti mezzo minuto vorrei fare una premessa proprio a partire dalla tua introduzione, cioè come la stampa sta trattando in generale le vicende che riguardano la situazione della Chiesa, della Santa Sede, del pontificato in queste ore, in questi giorni. Io devo dire che, e mi sembra un dovere sottolinearlo, che è vero che c'è molta informazione, moltissima, però a questo altissimo tasso quantitativo di informazione spesso corrisponde un bassissimo tasso di verità. Perché, cito solo un esempio senza dare nome né cognome, in un articolo apparso sulla stampa italiana oggi, 4.000 parole più o meno, per ben 8 volte si dice fonte ben informate, alto prelato di curia, autorevole fonte vicine al Vaticano. Cioè, non c'è mai il coraggio di dire chi te lo dice. Perché se non te lo ha detto nessuno, te lo stai inventando, sarebbe molto più positivo, molto più, sarebbe un buon contributo che l'autore dicesse lo dico io, è legittimo, può essere anche buono, perché dipende anche dalla qualità dell'autore, una speculazione, un'ipotesi, una propria idea, può dare un contributo. Ma quando l'informazione va sul binario del continuo alti prelati, cardinale de curia che non vuole essere nominato e via dicendo, allora, come diceva un grande giornalista americano Walter Cronkite, un giornalista per arrivare a scrivere un pezzo nel quale dice un'alta fonte ben informata mi riferisce deve aver fatto almeno 30 anni di esperienza per essere credibile. Quindi lo dico soltanto come una chiosa iniziale, ma mi sembra importante. Sarebbe bello che un giorno si potesse parlare di questo argomento specificamente. Andando alla cosa nostra, più il tema da te voluto. I cardinali elettori, come tu hai detto, sono 116 a questo punto, perché purtroppo la malattia del cardinale indonesiano emerito di Giacarta non gli consente di partecipare. Si sta dicendo molto in queste ore che ci sarebbe un'ulteriore rinuncia a presenziare o a partecipare al concilio ed è probabile, è plausibile.
Il conclave, scusatemi, ed è probabile,
è plausibile, che è quella del cardinale egiziano Naguib, che sappiamo tutti è molto malato da parecchio tempo. Quindi forse arriveremo, è sempre un'ipotesi, a 115, gli stessi elettori di Papa Ratzinger. Anche Papa Ratzinger entrò a un conclave con 117 elettori e alla fine hanno preso parte solo 115. Per quanto riguarda la presenza latinoamericana è interessante, è il secondo gruppo geograficamente parlando, per in realtà i cardinali non rappresentano i paesi, i cardinali non rappresentano gli episcopati. I cardinali esistono, vengono creati proprio per eleggere il nuovo pontefice. Questo è il loro dovere fondamentale, per questo esistono. Allora non è che rappresentano paese, continente, conferenza episcopale, però è interessante più o meno vedere dal punto di vista dell'universalità, delle sensibilità culturale, religiosa, ecclesiale, la loro procedenza o provenienza. Nel caso dell'America, del continente americano, questi cardinali sono complessivamente 33, il secondo gruppo dopo quello europeo, che sono 61 cardinali elettori. Di questi 33, 17 sono dell'America del Nord, Messico, Stati Uniti e Canada, 3 dell'America centrale caraibica e 13 dell'America del Sud. Quindi, come tu vedi, è una, per così dire, fra virgolette, rappresentanza piuttosto consistente, significativa, rilevante e che ovviamente pesa e conta nella preparazione e poi nello svolgimento del conclave.
Come si stanno vivendo queste giornate così particolari in America Latina? C'è un'attenzione per quello che sta avvenendo in Vaticano in queste ultime giornate del pontificato di Benedetto XVI?
Moltissima, dal giorno stesso in cui il Santo Padre ha comunicato la sua decisione. E in un primo momento la reazione è stata, anche da parte della Chiesa Cattolica, della gerarchia cattolica, è stata di grande stupore e tristezza. Successivamente si è entrato in una fase più riflessiva e si è capito il senso profondo, leggendo tra l'altro il testo con il quale il Santo Padre ha comunicato al Concistoro la sua decisione. È entrato un momento più riflessivo e quel documento specificamente viene un po' sviscerato, analizzato, non solo dalla gerarchia cattolica del continente americano, ma anche dai mass media, dai gruppi cattolici, via dicendo, perché si ritiene, lo abbiamo già detto qua in passato, che lì ci siano parecchie indicazioni di priorità di emergenze che vanno tenute in considerazione nel conclave e nel momento futuro della Chiesa.
Ecco, un aspetto che alcuni vaticanisti sottolineano è che nella popolazione cattolica mondiale le Americhe, l'America Latina hanno un'importanza numerica forte. Allo stesso tempo però nel conclave non ci sarà una rappresentanza altrettanto forte. Scriveva un vaticanista americano: sì, ricordiamoci però che il conclave non è un parlamento, non deve avere per forza una rappresentanza, come ci ricordavi te, che corrisponda a tutti i continenti cattolici.
Sì, questa è una ragione per la quale non necessariamente ci deve essere un rapporto fra, per esempio, questo 33 cardinale del continente americano e il fatto che lì ci sia la maggioranza dei cattolici del mondo. È auspicabile nel futuro, non lo so, questa è una cosa graduale. Anni fa non c'era neanche uno, c'erano tre o quattro. Gradualmente la Chiesa, dal Concilio in poi, nel concetto della universalizzazione della curia del collegio cardinalizio, nonché del collegio episcopale, ha acquisito di più questo dato, che ormai è abbastanza pacifico. Potrebbe essere insufficiente, questo io non lo nego, però non ho nessuna tristezza per quanto riguarda il futuro o disillusione, perché credo che si camminerà anche verso a un maggior rapporto, più vicino, più congruo, se vogliamo, fra virgolette, fra la presenza cattolica, che sempre è un andato statistico, e il collegio e i cardinali creati per quell'area geografica. È possibile, non lo ritengo che sia negativo, anzi, e forse nel futuro questo numero crescerà, ma dipende da tante cose, naturalmente, no? Evidentemente, se adesso noi facciamo il paragone rapido, così un po' banale, no? 33 cardinali per un continente come quello americano e 28 cardinali italiani che saranno presenti al conclave come elettore, c'è qualcosa che non funziona, è evidente. Però tutto questo è anche parte di un processo storico, non è frutto di decisione a tavolino.
C'è da notare che sui giornali in queste giornate, nell'elenco dei cosiddetti papabili, ci sono anche numerosi cardinali, alcuni cardinali sia del Nord America sia dell'America Latina. Questo, al di là del gioco del Toto Papa, è sicuramente la prova che in questi anni alcuni porporati, alcuni vescovi, appunto con la berretta cardinalizia da oltreoceano, hanno acquistato diciamo popolarità, sono diventati uomini di chiesa, insomma, a cui si fa riferimento dal punto di vista pastorale, dal punto di vista anche intellettuale.
Sì, a me non piace il gioco del papabile e del totopapa, come tu hai detto, però comunque ritengo che quando vengono proposte in modo serio queste prospettive, queste possibilità, e ci sono parecchi giornalisti che in questi giorni stanno sfornando profili dei papabili abbastanza ben fatti, hanno di interessanti e di positivo che aiutano a capire le diverse sensibilità che ci sono all'interno della Chiesa. Perché quando si cita un americano piuttosto che un europeo, un centroamericano e non un sudamericano, si è fatto bene da gente ben informata e che la cosa la conosce a fondo, ti aiuta a capire, perché ti evidenzia, come ci sono molti profili in questi giorni sulla stampa italiana ma anche estera, anzi soprattutto in quella estera, ti aiuta a capire il momento che vive la Chiesa, il suo dinamismo, le sue sfide, le sue priorità, le sue emergenze, soprattutto le sensibilità ecclesiali diverse per affrontare queste priorità e queste emergenze proposte.
Quindi chiudiamo così come abbiamo aperto, con quell'accenno al modo in cui la stampa italiana in particolare sta raccontando queste ultime giornate del pontificato. C'è un'insistenza nel voler raccontare dei cosiddetti retroscena scandalistici. C'è anche però un giornalismo che fa conoscere la Chiesa, ad esempio facendo conoscere i profili dei cosiddetti papabili. Oggi c'è un articolo sul Foglio che in qualche modo critica questo modo di fare giornalismo e sottolinea anche il danno, potremmo dire anche pastorale, culturale, che deriva da questo tipo di giornalismo, che lascia una immagine della Chiesa profondamente negativa, cancellando invece, ad esempio, tutto il magistero di Papa Benedetto XVI, riducendo la sua rinuncia a una questione eminentemente politica, di intrighi, di curia.
Sì, questo è vero, tanto così che girano altri articoli, girano molti buoni articoli che forse un giorno varrebbe la pena segnalare, ma un articolo ultimo che mi sembra interessante è quello che riflette su il danno che può fare questo tipo di giornalismo che riguarda una parte piccola delle stampa, ma purtroppo molto chiacchierata e molto clamorosa, alla libertà degli elettori, dei cardinali elettori. Non ci sono più imperatori, sultani o via dicendo che condizionavano il conclave, però una stampa di questo tipo può finire per danneggiare la libertà assolutamente prioritaria e necessaria dei cardinali elettori.
Grazie a Luis Badia Morales, chiudiamo qui la chiave di lettura di oggi. Buon ascolto.